al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Fabio Colagrande al microfono per questa puntata di Al di là della notizia, che va in onda in questo lunedì 21 gennaio e va in onda proprio dal Pontificio Consiglio della Cultura. Ci troviamo qui con il presidente di questo Dicastero Vaticano, il Cardinal Gianfranco Ravasi, che saluto e ringrazio. Buon pomeriggio, Eminenza.
Buon pomeriggio anche ai nostri ascoltatori.
Siamo venuti a trovarla perché proprio nei giorni scorsi è arrivata la notizia ufficiale che lei è stato scelto da Benedetto XVI per dettare, predicare gli esercizi spirituali nel tempo di Quaresima, quindi nella Cappella Redemptoris Mater, di fronte al Papa e alcuni membri della Curia. Lei avrà questo compito. È l'ottavo predicatore scelto per gli esercizi quaresimali da Benedetto XVI. Le chiediamo subito qual è il suo stato d'animo, come ha ricevuto questo incarico.
Sicuramente l'impressione che tutti possono comprendere è sempre quella un po' di emozione, anche se in verità devo dire che per me l'aver pensato tra le tante strade possibili a un percorso sulla parola di Dio, sulla Bibbia, rende questo impegno anche più sereno. Devo dire che durante gli auguri che noi abbiamo rivolto al Papa, alla Curia Romana, durante alle soglie del Natale, Benedetto XVI, incontrandomi, mi ha sollecitato quasi idealmente ad essere contento di fare questo atto, anche perché, e sono le sue parole, sono curioso, dice, di vedere come lei svilupperà un percorso abbastanza lungo che è fatto di ben 17 tappe. E questa curiosità spirituale, umana, culturale anche, è in un certo senso qualcosa che può emozionarmi, ma dall'altra parte anche che suggerisce una sorta di dimensione anche di intimità. Questo dialogo viene fatto nell'interno di persone che lavorano naturalmente col Santo Padre e che quindi sono in un certo senso anche miei colleghi. È un'atmosfera da un lato quindi emozionante, ma anche forse familiare.
Come uomo di chiesa, ma anche come biblista, cosa significa per lei predicare gli esercizi spirituali in tempo di Quaresima? Ecco, spiegando anche ai nostri ascoltatori di cosa si tratta.
Devo dire che non è la prima volta che io predico esercizi, soprattutto in passato quando avevo più tempo a disposizione. Ho parlato a generi diversissimi di persone, a vescovi per esempio, a conferenze episcopali riunite, ho parlato a religiose, poniamo, o a religiosi. Ho parlato anche e questa è stata curiosa, un'esperienza di esercizi spirituali molto limitati, ma fatte a persone in ricerca, non necessariamente credenti. E questo anche sulla base di una considerazione che è molto curiosa. Forse alcuni dei nostri ascoltatori conoscono Roland Barthes, questo grande filosofo del linguaggio, studioso di letteratura e così via, il quale ha dedicato un saggio, lui da non credente, da agnostico, ha dedicato un saggio agli esercizi spirituali di Sant'Ignazio. Sant'Ignazio, nel suo Incipit, descrive appunto questa particolare esperienza mettendola in parallelo agli esercizi fisici, al camminare, al correre, al muoversi, e dice: si tratta di una serie di esercizi che vengono fatti dall'anima, la quale quasi idealmente vive un periodo di impegno nella ascesi. E la parola ascesi in greco non vuol dire, come intendiamo noi subito, rinuncia o meno, ma vuol dire esercizio fisico, un po' come accade, non so, alla danzatrice, la quale riesce a stare, per esempio, in perfetta armonia, facendo persino degli arabeschi sulla punta del suo alluce. Ecco, questo esercizio fisico è il parallelo dell'esercizio dell'anima. E Roland Barthes diceva: il libro degli esercizi e l'esperienza degli esercizi spirituali che Ignazio ci propone dovrebbe essere qualcosa che interessa non soltanto il cristiano, non soltanto il credente, ma anche quello che lui chiamava l'umanista, cioè la persona che non ha interessi religiosi, perché si tratta di una vera e propria radicale esperienza umana.
Ars orandi, ars credendi, il volto di Dio e il volto nell'uomo nella preghiera salmica, il tema che lei ha scelto per questi esercizi, perché ha voluto concentrarsi proprio sui salmi.
Ho pensato, naturalmente, quando ho iniziato a delineare questo itinerario, ho pensato a tante possibilità. È stato un po' qualcosa di simile, direi, come esperienza, se devo rappresentarla con una metafora, l'esperienza che si sente quando si ascolta la nona di Beethoven. Per un lungo percorso si vedono tanti motivi musicali che vengono sviluppati fino a un certo punto e poi abbandonati, fino a che alla fine se ne trova uno, e quest'uno diventa poi anche quello che porta niente meno che al grande inno alla gioia, cioè alla grande finale della sinfonia. Ecco, io devo dire che ho fatto un po' un'esperienza di questo genere, cercando varie strade, avevo in mente tante possibilità, sempre su questa grande piattaforma immensa che è quella della Bibbia. Poi ho pensato che proprio il Salterio poteva essere la rappresentazione perfetta del volto di Dio e del volto dell'uomo. Dietrich Bonhoeffer, il celebre teologo martire sotto il nazismo, ha una considerazione molto curiosa a questo riguardo. Dice: la Bibbia non è parola di Dio? E come mai nella Bibbia ci sono i salmi, che sono preghiere e quindi evidentemente parole dell'uomo? Proprio per dimostrare che la rivelazione di Dio non è un soliloquio solitario di Dio nel suo orizzonte dorato, ma è un dialogo, e nel dialogo ci deve essere anche la risposta, e la risposta è forse proprio quella che Dio s'attende da noi, perché ha messo il sigillo della sua ispirazione. Ecco, per questo motivo direi che ho scelto per l'anno della fede, per parlare della fede, proprio un libro in cui della fede parla Dio e al tempo stesso anche per l'uomo reagisce e risponde con la sua fede.
Ecco, lei però introdurrà questa riflessione, questi esercizi sul Salterio con una riflessione sui verbi della preghiera: respirare, pensare, lottare, amare. Perché questa introduzione?
E questa introduzione evidentemente è un po' anche, direi, quasi provocatoria, perché di solito i verbi della preghiera che si usano sono appunto orare, lodare, invocare, supplicare, mentre l'anima profonda della preghiera è molto più complessa. È prima di tutto certamente respirare, il respiro dell'anima. Lo dice già Kierkegaard, questo filosofo danese, quale dice: ma perché noi respiriamo? Perché altrimenti non vivremmo. Ecco, lo stesso vale per la preghiera, come respiro dell'anima. Non dimentichiamo mai che proprio nel Salterio, ma nelle esperienze di tutte le grandi culture religiose, c'è una dimensione fisica, corporale del pregare. Poi pensiamo che cosa significhi, per esempio, anche il mistero di Dio. Qualche volta è una lotta. Noi tutti ricordiamo la celebre lotta che Giacobbe stabilisce con Dio, l'essere misterioso lungo il fiume Jabbok in quella notte. Ebbene, Osea dice che in quella notte quella scena era la preghiera, invocare pietà, la preghiera di Giacobbe. Quindi qualche volta cercare il mistero. Pensiamo alle domande: fino a quando, Signore, te ne stai a guardare inerte? Salmo 13, per 4 volte urla questo grido. E poi anche possiamo pensare nella stessa maniera anche al pensare, perché diceva un filosofo, Wittgenstein, che diceva: pregare è pensare al senso della vita. e, con un gioco di parole, un altro filosofo lontano da questioni strettamente religiose, come Heidegger diceva, con un gioco di parole in tedesco, denken ist danken, pensare e ringraziare, perché è la grande scoperta che ti fa felice. Ecco perché allora la preghiera è anche pensiero. E da ultimo, però, bisogna dire che è un incrocio di dialoghi, è un incontro di fatti. L'elemento fondamentale è l'incontro e l'abbraccio. E io citerò anche qualche volta delle testimonianze che non sono, che non appartengono alla cultura solo religiosa nostra. C'è una bellissima espressione di una mistica musulmana dell'VIII secolo, Rabia, quale sotto il cielo stellato di Bassora, la sua città in Iraq, dice: è sera, sta scendendo la notte, le stelle brillano in cielo, ogni innamorato è con la sua amata e io sono qui sola con te, o Signore. Cioè, il linguaggio d'amore è il linguaggio della mistica.
Eminenza, lei ha anche anticipato che queste riflessioni sul Salterio seguiranno un duplice itinerario, uno ascensionale alla scoperta del mistero, uno invece discensionale alla scoperta della luce di Dio che si riflette sul volto dell'uomo. Come riuscirà a mettere insieme questi due percorsi?
Nel cuore stesso del Salterio, perché da una parte l'ars orandi diventa ars credendi, o se si vuole, secondo l'antico linguaggio medievale, l'ex orandi diventa l'ex credendi, cioè nel pregare tu scopri Dio. E quindi lì scopriremo, io faccio su questo sette dei discorsi, delle prediche, proprio dedicate a scoprire tanti volti di Dio, i volti fondamentali peraltro della teologia, per cui l'anno della fede è illustrato anche secondo questa dimensione. Ma poi per altri dieci prediche entrerà in scena l'uomo per esempio sofferente che invoca Dio, l'uomo peccatore, l'uomo che vive anche l'esperienza del silenzio di Dio, dell'assenza di Dio, ma anche l'ateo. C'è persino un salmo ripetuto due volte, 14 e 53, che è dedicato allo stolto, si dice, che Dio dice Dio non c'è. Quindi esiste, poi c'è naturalmente la preghiera della felicità, c'è la preghiera anche del sacerdote, il quale è in crisi. Per due volte, il Salmo 16 e il Salmo 73, c'è per esempio la preghiera della famiglia, un padre che è seduto a tavola la domenica, diremmo noi, celebrando con la moglie e i figli un pasto, con la fortuna di avere lavoro. C'è per esempio anche il sapiente che prega, la gioia del canto e così via. Ci sono un po' tutte le iridescenze della vita. È per questo che il Salterio diventa un vero libro, non solo di preghiere ma di fede, ed è per questo in quest'anno della fede che ho voluto proporlo.
In futuro anche chi non fa parte della Curia Romana avrà la possibilità di seguire questo itinerario?
E devo dire di sì, perché io ho già scritto un testo che verrà pubblicato proprio i primi di marzo, finita la mia predicazione. Questo libro sarà disponibile, e devo dire, da un editore laico come Mondadori, perché vorrei farlo entrare anche nell'orizzonte di coloro che non sanno che cosa sono gli esercizi spirituali, ma che sulla base di quello che diceva Roland Barthes è un'esperienza che anch'essi possono fare. Non per nulla l'editore laico ha già trovato il titolo improprio di questo libro, che ora dovrò rifinire e che sarà pronto allora, e il titolo è L'incontro, perché effettivamente è un'esperienza di incontro tra il finito e l'infinito, tra il tempo e l'eterno, tra lo spazio e il mistero, tra l'umanità, la persona umana e un Dio che non è il motore immobile di Aristotele, non è un groviglio di fili di cui non si vede il bandolo, come dicevano i sumeri del loro Dio, ma è una persona che usa il pronome di prima persona e il verbo più comune. Io sono colui che sono, anzi, in Cristo è un volto umano.
Siamo con il Cardinal Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, che ha presentato gli esercizi spirituali per il tempo di Quaresima, che terrà durante questo tempo di preparazione alla Pasqua al Papa e alla Curia Romana. È stato scelto da Benedetto XVI per questo incarico. Eminenza, approfittiamo della sua ospitalità anche per toccare alcuni argomenti che riguardano l'attività del suo dicastero. Ai primi di febbraio si terrà la plenaria del Pontificio Consiglio della Cultura. Quest'anno sarà dedicata ai giovani. Perché questa scelta? Se può anticiparci qualcosa del percorso che avete scelto per questo vostro incontro come dicastero. Ricordo che all'ultima plenaria, quando era 2 anni fa, parlaste di comunicazione e linguaggio, ospitando anche esperti che arrivavano dall'esterno. La plenaria di solito è un po' un lavoro, no? Porte chiuse dei dicasteri. Continuerete su questa strada?
Beh, prima di tutto, ecco, diciamo che continueremo proprio su questa strada, perché l'apertura il 6 febbraio sarà aperta al pubblico in maniera completa e avrà un elemento abbastanza provocatorio, se non sconcertante per alcuni, perché abbiamo deciso nell'interno di una sala, di un'aula, di uno spazio universitario, l'Università della LUMS, abbiamo deciso non soltanto di proporre una relazione sulle culture giovanili, che è il vero problema che noi vogliamo affrontare, ma anche di far dare una testimonianza dal vivo dei giovani attraverso un gruppo musicale rock che farà non soltanto un'esecuzione mostrando quindi questo nuovo linguaggio che alle nostre orecchie, soprattutto alla mia generazione, è completamente dissonante quasi, ma anche cercando di mostrare come essi attraverso questa musica, loro non sono credenti, cercano però di far interrogare anche i giovani sul senso, il senso della vita, il senso dell'essere, il senso dell'esistere. Quindi c'è questo aspetto e poi ci sarà invece lo sviluppo, anzi ad aprire queste giornate ci sarà il Papa stesso con una udienza che darà in apertura e non in conclusione, quindi dandoci anche dei percorsi da seguire, e poi ci sarà questa continua interazione, perché oltre ai relatori interni nostri o comunque esterni che abbiamo invitato, specialisti in questo orizzonte così complesso come quello delle culture giovanili, ci saranno i giovani stessi, i quali interverranno a più riprese e cercheranno di presentare qual è la loro visione del mondo anche da parte di giovani che non sono credenti. Perché siamo fermamente convinti che non solo il futuro è nelle loro mani, ma anche essi segnano ormai una grande svolta rispetto alla nostra esperienza di generazioni precedenti. Pensiamo soltanto al loro linguaggio, com'è profondamente diverso essendo loro nativi digitali.
Ecco, infatti questo tema si sovrappone al tema dei nuovi linguaggi di comunicazione, sulle culture che nascono da questi nuovi linguaggi. In qualche modo avvicinare il mondo giovanile significa anche esplorare questi nuovi linguaggi sintetici che in questo momento lo stesso Pontefice sta in qualche modo utilizzando attraverso Twitter.
Almeno 3 sono gli itinerari che vengono proposti quando si parla cultura giovanile. Da un lato il primario è indubbiamente il linguaggio. Essi hanno veramente un modo di espressione, pensiamo soltanto al linguaggio dei loro cellulari, ma anche lo stare ore e ore davanti a un computer e comunicare con altri in maniera fredda, indipendentemente dal contatto diretto e immediato. Quindi il linguaggio è la grande prima strada. Poi dobbiamo ricordare che anche per loro esiste il problema che alla fine, avendo attraverso questo linguaggio, l'internet, un paniere immenso di informazioni, essi tendenzialmente non sanno più sceverare, non hanno più i maestri e le guide. La loro ricerca è una ricerca già confusa in partenza, avendo a disposizione migliaia e migliaia di dati, tante volte questi dati contraddittori tra di loro. Ecco allora la necessità anche di riflettere sulla loro morale, che diventa soggettiva perché devono scegliere da soli. E la terza strada è quella delle loro domande. Sono domande che vengono rivolte alla cultura, alla società contemporanea. Pensiamo alla domanda di lavoro, Pensiamo alla domanda anche nell'essere guidati in alcune scelte, cosa che alla fine però trovano del tutto assente, tant'è vero che loro non trovano risposte, tant'è vero che loro calano la visiera, come è stato detto da un sociologo. Infatti basta soltanto guardarli quando passano per le strade di Roma, sono tutti con le orecchie chiuse dai loro ascolti, delle loro musiche e il mondo esterno è come se non esistesse. E questo perché purtroppo nel mondo esterno tante volte non trovano nessuna risposta o almeno una lunghezza d'onda che sia adatta alle loro domande.
Un'ultima domanda, Eminenza, nel marzo di quest'anno saranno 2 anni dall'apertura del Cortile dei Gentili a Parigi, l'ultimo grande incontro internazionale novembre scorso in Portogallo, che tra l'altro è stato contraddistinto anche da un messaggio di Benedetto XVI, un segno importante da parte del Papa che continua a seguire questa struttura vaticana da lui stesso ispirata. Ecco, bilancio e prospettive del Cortile dei Gentili.
Indubbiamente Benedetto XVI segue con molto interesse questa esperienza, perché tutte le volte che io lo incontro la domanda fondamentale riguarda proprio solo il Cortile dei Gentili, quasi come elemento nodale anche del dialogo con la cultura contemporanea. Il bilancio è evidentemente molto positivo, perché abbiamo già ormai una sequenza di esperienze molto diverse tra di loro e molto ricche. Alcune di queste verranno anche pubblicate, altre hanno invece hanno avuto degli esiti anche attraverso i mezzi di comunicazione sociale, pensiamo all'evento di Assisi o anche quello stesso di Lisbona. Ora abbiamo davanti, io direi sostanzialmente, 3 tipi di esperienze diverse, nuove quest'anno. La prima è indubbiamente quella un po' settoriale, specifica. Vogliamo fare proprio delle esperienze Cortile dei Gentili circoscritte a dei generi, a delle classi quasi. Saranno i giornalisti che il 21 marzo verranno coinvolti, ormai hanno citato tutti i grandi direttori dei giornali, per esempio, e avremo un dialogo abbastanza complesso e delicato, perché il mondo del giornalismo è forse l'etica, quindi anche della comunicazione, è il mondo più vario, più delicato, più mobile. Poi abbiamo un secondo modello, a mio avviso, che è quello che si svolgerà a Catanzaro, dove si ritorna ancora ai temi sociali e quindi la società è coinvolta sulla legalità in una regione che è pur sempre purtroppo ancora un po' sotto il peso, la cappa di piombo dell''Ndrangheta, quindi della corruzione e della illegalità. E poi la terza esperienza invece che considero significativa è quella completamente laica, in cui noi entriamo da un lato a Marsiglia, dove saranno messe 2 grandi figure antitetiche tra di loro che mi affascinano da sempre, devo dire, ma che sono state scelte proprio da questa città perché sono francesi. Da un lato il centenario di Camus e dall'altra parte il centenario della nascita di Ricoeur. 2 figure antitetiche però di straordinario interesse, e in parallelo anche direi l'esperienza di Città del Messico che io farò, perché lì sono proprio, è un filosofo dell'università UNAM, l'università profondamente laica, che ha organizzato già da un anno questa serie di dialoghi e vado io a concluderli. Quindi è il mondo laico che ha posto il problema della necessità del dialogo.
Grazie davvero al Cardinal Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, per questa intervista, per questa chiacchierata. Grazie e buon proseguimento di lavoro.
Grazie a tutti.
E noi ci fermiamo qui. Da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio.